With the first pick in the 2012 NFL Draft, the Indianapolis Colts select Andrew Luck, quarterback, Stanford. Von Miller, linebacker, Texas A&M. Trent Richardson, running back, Alabama. Robert Griffin III, quarterback, Baylor. Jermaine Gresham, tight end, Oklahoma. Wide receiver, Calvin Johnson, Georgia Tech.
Justin Smith, defensive end from Missouri.
Luke Kuechly, linebacker, Boston College. Joe Hayden, defensive back, Florida.
Joe Flacco, quarterback.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Play It, questa è la quinta puntata di First Pick e in questa puntata la prima notizia è che siamo tornati finalmente tutti e cinque live, la seconda notizia è che vista la vicinanza con il draft, questa è praticamente l'ultima puntata prima del draft NFL, ci sarà il nostro primo mock draft a cura diciamo un po' di tutti ma ve lo racconterà Federico. Allora vado subito a introdurvi il nostro quintetto, ovviamente ci sono io, Manuel Broccoletti, poi il ritorno di Andrea Cern. Ciao Cern, com'è andato il viaggio?
Ciao Manuel, un saluto a tutti gli ascoltatori, cosa dire, è stato un viaggio bellissimo, New York è stata una città fantastica, ho rischiato anch'io di diventare quarterback dei Jets, ma pare che stia diventando un lavoro piuttosto comune, comunque è andato tutto davvero molto bene, grazie mille.
Ti abbiamo un po' invidiato e maledetto nella settimana scorsa. Allora,
ho sentito.
Allora, il secondo ritorno live, perché in puntata c'era con il suo preziosissimo NFL History, Andre Simone. Ciao Andre.
Ciao Manuel, come stai?
Tutto bene, non ci si può lamentare. Lì ha nevicato, Andre, come da previsione?
Mamma mia, veramente un sacco. Poi c'è questo vento gelido, c'ho le mani già ancora gelate che sono tornato a casa da 20 minuti, quindi veramente un freddo pessimo, però dai, ce l'abbiamo fatta e sono qui con voi ed è questo l'importante.
Allora, il terzo, come sempre, sempre presente, non può essere che lui, Federico Fede Panthers Vedovelli. Ciao Fede.
Ciao Manuel, ovviamente io sono il migliore, quindi sempre presente.
E il quinto ed ultimo, non per importanza ovviamente, Domenico Guaragna. Ciao Dome.
Ciao Manu, salve a tutti ragazzi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, io direi subito di darvi a introdurre anche il tifoso di questa settimana, tifoso Chargers, voce praticamente ormai conosciutissima su questi canali, ovvero Ride. Ciao Ride, bentornato.
Grazie, ciao Manuel, ciao a tutti, buona serata, buon football, insomma buon football per noi tifosi Chargers, sembra un po' lontana come cosa, però ma ti ringrazio anche soprattutto dell'aver detto che sono una voce ormai conosciuta, perché insomma è un privilegio essere qua con voi.
Allora ragazzi, se non vi dispiace partirei io con la prima domanda. Io nel mio esordio qui in radio a Full Monday chiesi a Ride il suo desiderio per i suoi Chargers la scorsa stagione, che era l'addio di Turner. Finalmente è avvenuto, McCoy è arrivato. Cosa ne pensi?
Ma guarda, Andrew Simone, non so, in Colorado probabilmente stanno festeggiando l'arrivo di McCoy, perché a quanto pare abbiamo preso un nuovo Matt Millen sulla panchina, stando a certi tifosi Broncos, però a me piace un sacco come scelta, perché è giovane, viene comunque da anni in cui ha visto un po' tutte le salse al ruolo di quarterback, prima Tebow, prima ancora Orton, adesso chiaramente c'era Peytonio, e quindi insomma ed è riuscito sempre a cambiare, a plasmare il suo game plan cercando di sfruttare al massimo le qualità di ognuno dei suoi quarterback. In una squadra in crisi come i Chargers con Rivers serviva assolutamente un head coach che avesse fra diciamo peculiarità quello di poter riuscire a rimettere in carreggiata il nostro quarterback. Si è circondato di un ottimo coaching staff, è stato confermato il defensive coordinator che abbiamo fatto nel suo primo anno, che è John Pagano. Offensive coordinator è stato preso Ken Wisnant, The Wiz, che direi, insomma, come the coach ad Arizona, purtroppo il suo corso era finito, ma penso che sia negli anni del Super Bowl sia prima con gli Steelers non abbia bisogno di presentazioni. Sicuramente dal punto di vista del coaching staff e poi dal general manager, finalmente fuori dai coglioni, anche AJ Smith, che non ce ne si poteva più, l'aria fresca, giovane, soprattutto perché Telesco ha tipo 38 anni, quindi è una cosa comunque, una mente proiettata comunque anche al futuro, non più scelte parecchio old style alla AJ Smith, non può che far bene a San Diego, sperando che insomma poi la stagione andrà giusto un minimo, mi andrebbe bene rispetto all'anno scorso, ecco. Poi dopo, se ci saranno sorprese, meglio ancora, però vediamo di costruire dalle rovine Turner.
Ok, allora, visto che si parlava di McCoy, vado proprio da Andre, che lo conosce bene. Vai Andre con la tua domanda.
Sì, noi diciamo che a Denver veramente lo volevamo licenziato l'anno scorso, nell'off season, perché il play calling quando c'era Tebow come quarterback non piaceva per niente a Denver, però come dici tu comunque si è adattato in tutti i modi con tanti quarterbacks, quindi faccio una mini doppia domanda, McCoy pensi sia l'uomo giusto per far tornare grande Philip Rivers, e in seconda, Philip Rivers è il futuro dei Chargers, è ancora un quarterback di primissimi livelli o è un po' finito il momento di Rivers e c'è già da guardare in avanti e trovare il quarterback per un prossimo futuro?
Queste sono belle domande, Andre, veramente belle. Sulla prima ti posso dire che McCoy secondo me deve essere fatto deve lavorare in pace soprattutto, e questo penso che Spanos l'abbia ben capito, anche e soprattutto con la scelta di Telesco, che una ricostruzione Chargers debba comunque partire lentamente, non si può pensare ad essere immediatamente contender, ma piano piano risalire la china. McCoy può essere l'uomo giusto per Rivers perché si è circondato per l'appunto di un offensive coordinator come Wisnant, che quindi può dare sicuramente un aiuto maggiore, e ricollegandomi alla tua affermazione al fatto che abbia chiarito fin dalla prima conferenza stampa che McCoy, sto dicendo chiaramente, non chiamerà i giochi offensivi, quindi il play calling sarà totalmente nelle mani di Ken Wisnant. Che Rivers sia il quarterback del futuro, io ti risponderei di nì. Cioè, nel senso che da una parte vorrei sperare che ritornasse nel triennio 2008-2010, dove comunque era vicinissimo all'elite del ruolo. Io non dico che i due anni con Turner, gli ultimi due, l'abbiano rovinato completamente, sia per meccanica che comunque per fiducia nei propri mezzi, sia anche comunque per il personale, perché come ricevitore siamo sempre messi peggio, sperando in vari ritorni, Vincent Brown dall'injury reserve, Denario Alexander non si sa se rimanga, visto che c'è il tender minimo, ma qualsiasi squadra può pareggiarlo, e visto che è stato un undrafted da Missouri non avremmo neanche la ricompensa. Gates sta invecchiando, quindi anche il personale intorno a Rivers deve qualcosina dare dei segni di vita, che siano magari un Robert Mitchum che giustifica la scelta dell'anno scorso fatta in off season, piuttosto che Vincent Brown, che per l'appunto aveva ben fatto vedere nei primi due anni diciamo in maglia Chargers. Io incomincerei sinceramente a guardarmi in giro, nel senso che quest'anno il draft purtroppo la posizione di quarterback non dà l'idea che si possa trovare un prospetto da sviluppare, a me intrigherebbe giusto Tyler Bray, magari dal terzo, quarto giro, invece l'anno prossimo, con la questione contrattuale che il Rivers non è indifferente, lo renderebbe anche facilmente tagliabile, comunque permetterebbe una dead money non troppo eccessiva nelle finanze di San Diego. se Rivers dovesse sbagliare la terza stagione di fila, gli anni incominciano a essere 33. Le scuse adesso, a parte gli scherzi, sono veramente poche, perché nuovo coaching staff, nuovo materiale a disposizione, è ovvio che le attenuanti ci possono essere sempre comunque, con l'offensive line che è composta da zero elementi adesso, cioè il nostro offensive line veramente è XX, Hardwick XX, quindi cioè, sarebbe anche ingiusto non trovarli comunque delle giustificazioni che sono anche realistiche, però è anche vero che dopo tre anni, soprattutto di cui gli ultimi due della gestione Turner giocati malissimo, questa non dico che sia l'ultima chiamata, però nel 2014 qualcosa nei primi giri, che magari non sia proprio la prima scelta ma magari al secondo giro, con magari anche un'impronta diciamo più moderna, come stanno comunque uscendo i quarterback adesso, cioè i vari Newton, i vari Kaepernick, insomma, la prefigurerei bene per San Diego, perché comunque Rivers, questa è anche il suo anno decisivo.
Ok, Domenico, vai te.
Sì, visto che prima si è parlato dei needs, soprattutto sull'offensive line, a proposito di draft, come pensi verrà indirizzato da parte del front office di San Diego? Una strategia aggressiva, magari andando con l'uomo di linea migliore subito alla 11, oppure pensi che si andrà di best player available e poi si penserà alla linea successivamente?
Per me sarà un po' aggressiva per forza di cose, nel senso, un po' io spererei che arrivasse, anche se è un sogno impossibile, Eric Fisher, che comunque penso che sia utopico che qualcuno lo scelga prima della 11. Sembra più probabile Lane Johnson, che ci viene dato a sinistra a destra come se non ci fosse un domani. Sicuramente l'offensive line è il need più palese, forse anche quello più impellente, perché comunque non si hanno demi sostituti in casa. Se dovessi essere in tedesco, direi che se alla 11 arrivasse l'offensive lineman come Lane Johnson lo piglierei senza problemi. Se non dovesse arrivare un offensive lineman di valore, andrei sicuramente sul ruolo del cornerback, cioè come un defensive back. Anche qua, come dite, defensive back è tutto diciamo una serie di what if, perché comunque di Milner che possa scendere fino alla 11 è difficile ma non impossibile. Altri cornerback che valgano la 11, effettivamente, sia Trufant che Xavier Rose sono un effettivo reach, perché comunque non, insomma, la 11 fa parte di quella serie di scelte che io reputo dalla 11 per male fino alla 15, la 16, dove a meno che non ci sia l'Oakland di turno che ti sceglie Darius Hayward Bayes o Michael Crabtree, difficilmente ci sia il vero talento che valga la posizione, quindi tutti i giocatori presi in queste posizioni sono un po' degli azzardi che magari non valgono, diciamo, la posizione. Fosse una situazione in cui non c'è nessuno di probabile, andrei anche di trade down, perché comunque trade down, perché abbiamo tanti need. Quindi andare a recuperare magari anche scelte al secondo giro potrebbero venire utili, soprattutto per coprire magari anche altri need minori ma non indifferenti, come quello del wide receiver e così via, perché comunque la squadra non ha solamente l'offensive line, sia anche nella posizione di tackle che di guardia, e non ha solamente dei defensive back nella posizione di cornerback come buchi da coprire, ma se Phillips non viene rinnovato serve un pass rusher opposto a Melvin Ingram, serve un inside linebacker vicino accanto a Donald Butler, serve qualcuno wide receiver chiaramente, anche solo per aggiungere competizione, insomma è un bel casino, e quindi per Tedesco ci sarà un grande affare. Sinceramente, se poi il talento cristallino arrivasse alla 11 e va al di là dell'offensive line e del cornerback, io mi ci fionderei a occhi chiusi, perché comunque serve anche iniezione di talento San Diego, perché di stelle, nel vero senso della parola, siamo rimasti a Eric Weddle, e anche Weddle si porta dietro i suoi sé. Una stella in crescita può essere Donald Butler, ma gli altri potenziali giocatori crack non ne vedo, fermo restando il discorso che abbiamo fatto prima su Rivers e Matthews, chiaramente, che dovrebbero essere gli unici due che avrebbero le vellità per essere qualcosina di più.
Visto che appunto tu stesso prima ne hai parlato, pensi sia il caso di draftare magari un quarterback in una scelta intermedia, magari terzo o quarto giro, per poterlo sviluppare dietro Philip Rivers? E secondo te chi potrebbero essere i nomi più probabili a quel punto del draft?
Cioè, la soluzione mi intrigherebbe anche se ci fosse magari il materiale giusto a disposizione. Fermo restando che non sono un grande fan e sostenitore di questa teoria che c'è, diciamo, che secondo me è più un luogo comune del far crescere il quarterback alle spalle, perché effettivamente, insomma, se mi si porta l'esempio di Aaron Rodgers dietro Favre, la reputo più una cazzata, perché Rodgers era uno che scalpitava per la posizione. E quindi, cioè, se ci fosse in questo draft qualcuno che potrebbe giustificare una scelta, sì. Secondo me è l'unico che personalmente mi piacerebbe magari testarlo, anche proprio così, è Tyler Braid a Tennessee. Secondo me ha pagato un po' una gestione bruttissima dei Volunteers degli ultimi anni, e di materiale grezzo su cui lavorare ce n'è. Non siamo nel caso di un Matt Flynn al quinto giro, secondo me, che poi apprende da Rodgers di qua e di là e si fa la numero in giro. Secondo me Bray ha del materiale buono ed è una scommessa che potrebbe valere anche un terzo giro, fermo restando che però io i primi tre giri li occuperei per l'appunto sui need, che però sono evidenti, e aspetterei, anche vedendo la stagione che Rivers potrà fare sotto Wisenhunt e McCoy, aspetterei il 2014 per eventualmente andare su un prospetto, anche magari un secondo giro, per fare un discorso un po' alla Alex Smith / Colin Kaepernick.
Ok, Fede, vai per concludere te.
Ok, Raid, la mia domanda è un po' rivolta alle aspettative future. Allora, tu hai ben detto che manca quelle stelle che possono far fare il crack alla squadra, passo in più, diciamo, il tempi del vero Antonio Gates, di Ladian Tomlinson sono finiti. Secondo te, la strategia alla fine della dirigenza è quanto aspettare prima di poter tornare a puntare forte su un free agent, comunque su un giocatore forte, costruirli in casa per poi riproporsi ai vertici? Cioè, non so se mi sono spiegato bene. Comunque, quanto tempo ci vorrà secondo te per rivedere veramente i Chargers competitivi per i playoff?
Bella domanda. Secondo me, detto che Telesco ha già detto comunque che in free agency lui nel suo corso piglierà solamente quei giocatori che reputerà funzionali, quindi lui è della teoria, come dicevi, di far crescere in casa il talento eventualmente. Secondo me 2-3 anni, 2-3 stagioni, più che altro perché ho poca fiducia veramente cioè c'è tanto lavoro da fare, e secondo me tutto quello che verrà in questi anni appena immediati, comunque adesso la nomina di McCoy sarà tutto una grossa sorpresa. Non lo dico per diciamo scaramanzia, ma sia perché l'AFC West a Denver che sta andando all in per il Super Bowl. C'è Kansas City che io da un paio di anni, poi sarò sfigato io, che però comunque sta costruendo bene e ha gente che noi ci sogniamo. Basti pensare a Eric Berry, a Brandon Flowers, a tutti questi, a Tamba Lee, tutti questi elementi che comunque noi abbiamo, tanti se, tanti ma, tanti forse, che sono cose che chiaramente rallenteranno un po' il processo. Se poi tu si fa chiudere in tempi brevi, allora magari c'è 2-3 anni, è una previsione anche fin troppo pessimista, però chiaro, quando cominciano ad esserci tanti se, bisogna pensare comunque che la squadra debba lavorare lentamente e lasciare che tutti i tasselli tornino al loro posto, che possa essere la defensive line giovane che continua a crescere, che Melvin Ingram continui e diventi un pass rusher di un certo rilievo, che le secondarie sotto l'egida di Wade e tutto materiale giovane, perché comunque le secondarie saranno giovanissime, avranno un incremento delle prestazioni, che l'attacco, insomma, che l'attacco dia segni di vita, perché l'anno scorso l'attacco è finito 31esimo e quindi ci sono poche, diciamo, le statistiche in questo caso parlano. Secondo me 2 anni, 3 anni forse troppo pessimista, però 2 anni con chiaramente la stagione a venire compresa è il tempo ottimale.
Allora, Ride, credo che il fuoco amico sia finito così. Noi ti ringraziamo ovviamente.
Mi sono sentito un politico importante ospite in qualche talk show, devo dire, sinceramente. No, vabbè, non c'è stato il contraddittorio, però potremmo replicare un tempo di regular season io e Andre, eventualmente un contraddittorio, un face to face.
Io ci sto, anytime, anywhere, soprattutto visto che in questi anni avrò il vantaggio già sulla carta.
Ok, dai, allora ce la segniamo in agenda.
Fantastico.
Ok, allora direi che possiamo chiudere qui questa prima parte di First Pick e torniamo tra poco con la presentazione dei prospetti. Get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today, you were just the girl I drew. And now I think it's time that we decide love is our friends, and we would be fools not to follow what our hearts suggest. So think it over and let me know, girl, 'cause you and I be easier as us. Don't need 3 words, one could tell what's up. A couple of fans apparent when we touch. Oh, you and I will be easier as us. Oh, easier as us. Can't keep my hands away from holding yours. Your eyes like gravity keep pulling me close inside of your world. I think it's time together we find a life of our own. Together is hard when it's tight. The gates were alone, so think it over. Let me know, girl, 'cause you and I be easier as us. Don't need 3 words, just one could sum us up. We're a couple of fans, apparent when we touch. Oh, you and I. Be easier as us. Oh, easier as us. Straight to the point, straight to the heart. I knew you were right from the start. You and I, be easier as us. Don't need 3 words, just one. Walk it so much. You and I. It's us. Don't need 3 words. Just one could sum us up. A couple of things. It's apparent when we touch. Allora, rieccoci con la seconda parte di First Pick e andiamo con la presentazione dei prospetti, diciamo questa volta più in categorie che per ruolo. Do subito la linea a Cern per gli inside linebacker da 4-3 e gli outside linebacker. Vai, Cern.
Sì, grazie. Come detto benissimo da te, mi occuperò questa sera di, principalmente di inside linebacker e di outside linebacker da 4-3. È una mia classifica un po' personale, sono andato a mettere in ordine quelli che secondo me sono i primi 10 talenti per i ruoli. È una soluzione, cioè una mia idea basata più sul potenziale, non per l'effettivo giro in cui saranno scelti, per problematiche varie legate a problemi interni ed esterni del campo. Come talento puro io vedo all'inizio, come primo, Mantiteo di Notre Dame. Chiaramente secondo me il talento più cristallino della sua categoria, è un colpitore esplosivo, forte ed atletico, può giocare sia inside linebacker che outside linebacker in 4-3, può comunque coprire tutti e tre i ruoli della difesa, è migliorato tantissimo nell'ultimo anno in copertura e nei tackles in campo aperto, e secondo me è capace di essere fin da subito un leader, e leader di un reparto. Però come difetti possiamo mettere il fatto di essere iperaggressivo, e quindi potrebbe andare, diciamo, anche fuori controllo, cioè non essere più sottoposto alle leggi della logica. Secondo me un prospetto da tardo primo giro, lo vedo benissimo da Chicago alla 20 o a Cincinnati alla 21, tallonato da Alec Ogletree di Georgia, che è secondo me uno degli atleti migliori dell'intero draft. È un linebacker agile e veloce con un raggio di azione che molti altri del suo ruolo sognano ancora dei margini di miglioramento molto alti, e quindi forse è un ceiling più alto, però un floor più basso. Quindi secondo me Teo è preferibile a Ogletree, proprio perché gli manca l'istinto, cioè gli manca il capire l'azione, reagisce sempre con un attimo di ritardo, e quindi gli manca proprio il colpo spettacolare. Per questo potrebbe scegliere appena dopo Teo, anche per alcuni problemi caratteriali che in qualche modo anche per te erano evidenti, però per Ogles sono problemi comportamentali, quindi lo vedo possibile a Cincinnati alla 21 o a Minnesota alla 25. Terzo in classifica, Kevin Minter, LSU. È un inside linebacker produttivo, fisico, ma che non mi impressiona per violenza o per atletismo. Ha le capacità per essere starter fin da subito, però paga ancora qualcosa in termini di lettura del gioco. Quindi paga molto in termini di direzione nel primo passo e di mobilità verso i lati. Nonostante tutto, è un linebacker che ha molto, secondo me, potenziale, potrebbe andare benissimo a Baltimore alla 32. E questi secondo me sono i tre della categoria che andranno al primo giro. A seguire io ho scelto personalmente al quarto posto Arthur Brown di Kansas State, che ha come problema la taglia, un linebacker piccolo, quindi non riesce a imprimere violenza e forza nei placcaggi, non è molto veloce e patisce moltissimo i bloccatori che sono più grossi di lui. Nonostante ciò è un atleta agile che può coprire molta porzione di campo e non scenderà sotto il secondo giro. Quinto prospetto, secondo me, a livello di talento, come dicevo prima, è quello di Kiko Alonso, del linebacker di Oregon, un giocatore aggressivissimo e dai giusti istinti sul campo. Ha visto le sue quotazioni scendere moltissimo per via, uno, degli infortuni, e due, per una vita fuori dal campo, diciamo, allegra. Ha avuto diversi incidenti legati all'uso e all'abuso di alcol e quindi è stato pesantemente rivalutato in negativo per questo. In ogni caso le sue abilità da corridore, comunque da bloccatore, potrebbero fargli ottenere una chiamata intorno al quarto giro. Stesso prospetto, Jamie Collins, Southern Mississippi. È un giocatore di buona taglia, un giocatore esperto, in quanto già anche da freshman al college giocava. Deve ancora migliorare un po' in termini di intelligenza, perché sicuramente il suo punto forte è l'esplosività. Sono 250 libbre di buona esplosività e secondo me un terzo giro garantito. Settimo prospetto, Kevin Reddick, North Carolina. È un inside linebacker grande, forte, cattivo e molto fisico. Riesce a rendere ai massimi livelli e migliorare anche chi ha intorno a lui. È un giocatore che secondo me sarà capace di prendersi un un ruolo da titolare nell'immediato futuro, dovunque vada a giocare. Deve ancora però migliorare nelle sue abilità nel tackle, in campo aperto soprattutto, perché è un settore che piace molto, e comunque deve diventare più bravo a contrastare avversari che fanno della velocità il loro punto forte. Ottavo prospetto, Chase Thomas Stanford, è un linebacker molto classico, capace di giocare sugli esterni, ma senza velocità e senza l'agilità per migliorare, per risultare dominante. Ha l'istinto per arrivare con relativa facilità al quarterback, però secondo me difetta tantissimo in copertura e di conseguenza è molto ma molto vulnerabile nello spazio. Proprio per questo non riesco a vedere per lui una selezione sopra il quarto quinto giro. Non ho posto, io ho messo Jonathan Bostic, Florida. È un giocatore che ha le capacità per mettere a segno dei big play enormi, e nella stagione del college con i Gators si è visto. Ma è un giocatore che allo stesso tempo non riesce a mantenere un livello costante per tutti i 60 minuti di gioco. È un giocatore piuttosto, come dire, altalenante, e quindi è un giocatore che non riesce a dare una produttività continua. È un giocatore che patisce molto, moltissimi blocchi, da cui uno non riesce a liberarsi con facilità, e quindi per non essere, diciamo, acchiappato, lascia troppo campo per evitarli, e quindi si sottopone ai giochi avversari. Ultimo prospetto secondo me controverso. È un prospetto dell'Università di Rutgers, è Kasim Green. È un giocatore che dipende molto dal come impressiona chi fa il draft. So che Domenico ne è un grande estimatore, io non mi trovo sulla stessa lunghezza d'onda, perché vabbè, è un ex safety convertita linebacker, è un giocatore molto atletico e appunto, come detto, un giocatore che ottiene dei pareri molto contrastanti, perché a me, così come a molti altri, sembra un giocatore molto studiato, costruito per far numeri, inserito in un sistema, diciamo, quasi intorno a lui, e quindi ci sono dei grossissimi dubbi sul suo poi adattamento in un sistema diverso da quello che aveva trovato a Rutgers, e di conseguenza io non so neanche esattamente in che punto metterlo nel draft, quindi non mi pronuncio su di lui. Ecco, quindi facendo un rapido riassunto, questa è la mia classifica. Primo posto, e ripeto, primo posto Mantiteo Notre Dame, secondo posto Alec Ogletree Georgia, terzo posto Kevin Minter LSU, quarto posto Arthur Brown Kansas State, quinto posto Kiko Alonso Oregon, sesto posto Jamie Collins Southern Mississippi, settimo posto Kevin Reddick North Carolina, ottavo posto Chase Thomas Stanford, nono posto Jonathan Bostic Florida, decimo posto Kasim Green Rutgers. Io ho finito, a voi la linea.
Allora, ringraziamo Andrea per la sua analisi. Passiamo da un Andrea ad un Andre, che ci racconta i defensive tackle, i defensive end da Five Tech. Vai Andre.
Ok, sì, gran bella classe questa di defensive tackles. Io ve ne ho già parlato in due altre puntate, quindi sapete benissimo la mia opinione su questo gruppo. Penso sia uno dei migliori in assoluto di tutto questo draft, soprattutto quando uniamo questi defensive tackle fortissimi a un paio di altri giocatori che sono defensive end da 3-4, 5 technique veramente eccezionali. È un gruppo che ha 4 giocatori per me sicuri da primo giro, ma possibilmente ce ne potrebbero essere 9 da questo gruppo. Quindi comincio subito, perché sono giocatori importanti che dovete conoscere, e quindi il primo per me è sempre lo stesso, il primo che ho da inizio puntata, la prima puntata, ed è Sardou Tevere. So che ormai tanti danno Sharif Floyd davanti a lui, per me non è questo il caso, perché la cosa più importante è per Tevere, che dopo la Combine ha passato tutti i test medici al cuore, quando la valutazione, quindi per me la valutazione è come quella iniziale, ed è un giocatore da considerare come uno dei 3 o 4 migliori prospetti in assoluto dell'intero draft. Certi non la vedono più così, rispetto molto queste opinioni, però per me è sempre così. È un giocatore che io, per cui stravedo, molto versatile, è perfetto come defensive tackle da 4-3 e anche in una 3-4 può giocare sia da nose tackle che da defensive end e avere un impatto immediato in ambedue i ruoli. Ve l'ho paragonato a Helody Ngata dei Ravens ed è proprio un giocatore di questi livelli. Può penetrare e prendersi due offensive linemen per possesso, gioca veramente con una regolarità che a me piace molto, soprattutto per un uomo così grosso. È una vera bestia che dovrebbe avere un impatto immediato per la squadra che lo prende. Non aspettatevi tante sacks, ma può incrementare subito le sacks dei compagni all'esterno. Il secondo prospetto di cui vi parlo è Sharif Floyd di Florida University, che come vi ho detto è salito molto le sue quotazioni da quando il draft process è cominciato e da quando la stagione è finita. Ha avuto una combine eccellente, correndo molto veloce per un ragazzo di 297 libbre, è un atleta veramente fantastico. Pass rusher molto buono, che può anche essere spostato da defensive end in certe formazioni, non dico come ruolo permanente, ma ha questa versatilità. Avviso che le sue abilità e il suo potenziale da pass rusher interno è veramente immenso. Per me sino ad ora non si sono ancora viste questo livello di abilità non si è ancora vista. Pensate, solo 3 sacks l'anno scorso e 13 tackles per una perdita di yard. Ha un guizio tremendo da inizio snap ed è questo che gli dà un vantaggio veramente fenomenale nella pass rush, però manca la potenza di certi di questi altri prospetti che abbiamo in lista. Talento fantastico, ma raw, è giovane, solo 21 anni, potente, ma anche molto atletico. Diciamo, con la combine la valutazione è salita molto, anche nella reanalisi dei filmati dell'ultima stagione, cosa che fanno tutti gli scout e GM NFL, quando la stagione finisce c'è da riguardare e vedere, e Sharif Floyd è uno che ha fatto vedere molte buone cose. È dato da molti davanti all'UTLA come possibile scelta anche nelle prime 5, attenzione a Oakland alla 3 e possibilmente anche Jacksonville alla 2. È un altro che non uscirà dalle prime 10. Sheldon Richardson è il terzo prospetto, è un giocatore fantastico che non uscirà dalle prime 15 e su questo ci scommetterei, vediamo come va il mock di Fede più tardi. Leader in placcaggi per l'Università di Missouri, che è veramente assurdo per un defensive tackle, soprattutto uno che gioca nella SEC, nella SEC, conference più difficile di tutto il college football. È veramente velocissimo e snello per un defensive tackle di 294 libbre, lo vedi contro la corsa, che ha anche velocità laterale, può coprire la corsa veramente bene e quasi a tutto campo. Produttivo e veramente dirompente contro la corsa, con velocità da tutto campo, come vi dicevo. Deve ancora migliorare però la tecnica e manca abilità veramente speciale come pass rusher. Ma il talento è immenso, già dagli anni del liceo, quando era visto come il quarto miglior prospetto ad uscire dall'high school. Defensive end fantastico, una 4-3, interessante come un defensive end in una 3-4 e comunque uno dei migliori talenti che abbiamo in questo draft. Il quarto prospetto è Sylvester Williams dell'Università di North Carolina, ragazzo bello grosso, è un gran bel talento con un fisico immenso, 313 libbre, ma comunque atletico, può penetrare in modo fantastico come defensive tackle classico da 4-3, con un guizzo dalla linea veramente speciale. Non ha velocità come Floyd e Richardson e non è neanche potente abbastanza per prendersi i doppi blocchi con la regolarità di Star Lutelele. È nella mia opinione il miglior pass rusher già da oggi di questo gruppo. e non è versatile però come gli altri quattro, ed è questa l'unica cosa che gli toglie. Può essere uno dei migliori 5 pass rusher interni nella Lega, secondo me, se è nel sistema giusto, se è in una 4-3, e mi somiglia molto a Geno Atkins dei Cincinnati Bengals, che l'anno scorso era il miglior defensive tackle da 4-3 in assoluto nell'NFL. Dovrebbe farcela nelle 20 e non lo vedo uscire dal primo giro, quasi sicuramente. Quinto prospetto è Kawan Short della Purdue University, un altro ragazzo bello grosso, alto 6'3 per 299 libbre, un altro pass rusher di primissimo livello in quanto ai defensive tackles, abilità fantastiche soprattutto con la sua accelerazione e agilità. È giocatore esperto, titolare di 4 anni e l'anno scorso ha giocato veramente bene, 16 tackles for a loss, 7 sacks. Non è una forza contro la corsa e questo preoccupa, sembra anche prendersi tante pause sul campo e ci sono questioni sul suo motor ed è questo un problema e si pensa sia anche questa la ragione per cui non è così forte e non ha un impatto contro la corsa. Sempre comunque un defensive tackle fantastico, con atleticismo e stazza perfette per il ruolo, può giocare anche da 5 technique in una 3-4, da tenere d'occhio verso la fine del primo giro dove ci sono diverse squadre che potrebbero essere interessate a un defensive tackle o un defensive end per la 3-4. Il sesto prospetto è uno che ha sofferto molto il draft process, è Jonathan Hankins dell'Ohio State University, è nose tackle di grande fattura in tutti i sensi perché è un ragazzo enorme anche lui, 320 libbre, ha deluso un po' l'ultima stagione ad Ohio State dove le aspettative erano veramente grandi, ha avuto comunque 55 placcaggi ragazzi, per un giocatore che gioca all'interno ed è grosso come lui, comunque vuol dire che è stato produttivo, ha avuto un impatto. Comunque è versatile, può giocare da nose tackle e anche da defensive tackle grosso, run stuffer, un po' come usano a Minnesota con i Williams, da doppia marcatura proprio immediata. È ancora giovane, solo un junior, ma non è un pass rusher fortissimo, come vi ho accennato, per le sue dimensioni grosse, il fatto che comunque in una 3-4 è un nose tackle e preoccupa anche il fatto che si stanca a fine partita. Come vi dicevo di Lutelelei, questa era una sua forza. Hankins, come molti altri giocatori, defensive tackle, nose tackle, grossi come lui, ha problemi, soprattutto a fine partita, quando corrono verso di lui comincia a stancarsi e puoi cominciare a fare belle cose in attacco contro di lui nel quarto. Il potenziale c'è tutto, ma è monodimensionale nella pass rush, darà veramente poco e c'è da vedere se può trovare il sistema giusto, il coaching staff giusto per veramente tirar fuori le sue abilità. Comunque da tenere d'occhio perché è un talento raro, un nose tackle come lui non si trovano tutti gli anni. Un altro nose tackle veramente eccezionale è John Jenkins della Georgia University, il giocatore più grosso che ho in lista e vuol dire 343 pounds, anche alto 6'4". Giocatore veramente fortissimo, 30 ripetizioni nel bench press, vi parlo di forza fisica. Nose tackle perfetto, enorme, si può immaginare le doppie marcature di offensive line, proprio se le mangia per colazione, lui se lo blocchi singolarmente non ha neanche senso perché è un giocatore così immenso, ha buone abilità atletiche, si muove veramente bene per un giocatore così grosso e ha dei piedi molto buoni e agili. Un po' monodimensionale perché è solo un nose tackle e non darà quasi nulla nella pass rush, ma aiuterà molto i compagni in questo reparto. Puoi migliorare con la tecnica e nel stare più basso quando prende i blocchi, tenetelo d'occhio per le due scelte di San Francisco di fine primo giro e di inizio secondo. L'ottavo prospetto è Marcus Hunt della Southern Methodist University, giocatore europeo anche lui, come tante altre, un paio d'altri di questo draft, viene dall'Estonia, quindi è ancora molto grezzo e ha tanti aspetti su cui può migliorare. È però un talento veramente assurdo, è uno dei veri e propri freak atletici di questo intero draft. Ha un fisico pazzesco, alto 6'8 per 277 libbre, sembra un'ala forte della pallacanestro e si muove veramente benissimo. Sembra perfetto come defensive end da 3-4, è un giocatore un po' strano perché non sembra molto adatto come defensive end da 4-3, però in una 3-4 sembra proprio essere il suo ruolo perfetto. Ha buone abilità come pass rusher, pensate 8 sacks, ed era anche leader nella NCAA di calciati, statistica che di solito è un buon segno, perché solitamente i giocatori che sono bravi nel bloccare calci al college riescono a farlo anche nei pros, quindi potrebbe giocare già da subito con le special teams, cosa che lo aiuterà molto. Basato solamente sul suo potenziale enorme, ci sono squadre che potrebbero considerarlo già al primo giro. Io lo vedo più nel secondo, ma potrei capire una squadra che usa una 3-4 che se lo acchiappa proprio a fine del primo giro. Il nono prospetto di cui vi parlo è Jesse Williams, un altro ragazzo enorme, fatto come nose tackle, viene dall'Università di Alabama con la grande stagione, alto 6'3, 320 libbre, anche lui non è americano, australiano. Abilità atletiche veramente sorprendenti, corre in una linea dritta veramente veloce ed è anche veramente forte, al Pro Day si è visto questo, ha corso bene, è anche fatto molto bene al bench press, eccellente contro la corsa e fortissimo nel prendersi i doppi blocchi avversari, ha aiutato molto i compagni linebacker dell'Alabama facendo in modo che tutti i linebackers fossero i principali leader in placcaggi per la squadra. Non ha istinti fantastici, non fa sempre la decisione giusta, non so se questo è perché ha un passato un po' da rugbista in Australia, quindi sta ancora imparando il gioco, o se ha semplicemente... manca gli istinti che hanno certi altri. Manca l'impatto anche per lui come pass rusher, nonostante l'atleticismo strepitoso che ha per un ragazzo così forte. Però da tenere d'occhio sempre per squadra in una 3-4, mi sorprenderebbe se esce dal secondo giro. Il decimo prospetto è Benny Logan della Louisiana State University, alto 6'3 per 315 libbre, giocatore che avrebbe fatto meglio a stare a scuola un altro anno. Ha un potenziale buonissimo per essere un defensive tackle da 4-3 molto forte e uno che comunque potrebbe essere titolare già da subito, insomma. Non gioca ancora con una consistenza adeguata e ha difficoltà contro le doppie marcature, cosa che non piace in un defensive tackle. Mi piace come gioca contro la corsa, però, e come controlla gli O-linemen che ha davanti, soprattutto nella corsa, è molto buono a far star dritto l'offensive lineman avversario e limitarlo nella spinta che può dare contro la corsa. Talento da secondo giro anche lui, secondo me, in questo draft, non mi sorprenderebbe se scende fino al terzo. Poi un piccolo honorable mention veloce a due giocatori molto interessanti. Uno è Brandon Williams della Southern State University, scusate, è un'università che non gioca a livelli alti, non gioca neanche nella prima divisione del college universitario, però ha fatto una grande impressione al Senior Bowl e anche alla Combine. È un nose tackle di gran talento per 335 libbre, alto 6'1, sembra molto aggressivo, cosa che a me piace e piace spesso dei defensive linemen, veramente buona forza, 38 bench press, e da tenere d'occhio perché anche lui penso potrebbe essere nel secondo giorno del draft. E un altro è William Golston, che ha deluso un po'. Quest'anno c'erano grandi aspettative della Michigan State, alto 6'7 per 275 libbre, ha abilità veramente fantastiche, un fisico di primissimo livello, sarebbe perfetto come un defensive end a 3-4, ha deluso quest'anno, veramente non ha giocato bene, non ha neanche giocato ai livelli dell'anno prima. A me però somiglia molto Calais Campbell, il defensive end nella 3-4 degli Arizona Cardinals. Anche lui, quando era alla Miami University, si sapeva che aveva un talento immenso, però aveva deluso, è comunque andato al draft e ad Arizona sta avendo una grande carriera da pro. Secondo me, infatti, è uno dei defensive linemen più sottovalutati della Lega, perché ha un grande impatto ed è molto forte. Quindi da tenere d'occhio anche William Golston, che potrebbe essere sia nel secondo che il terzo giorno del draft. Nel terzo giorno del draft penso che per il suo potenziale potrebbe essere un vero e proprio steal. Quindi per ricapitolare, ho come primo Star Lutelelei, secondo Sharif Floyd, terzo Sheldon Richardson, quarto Sylvester Williams, quinto Kawan Short, sesto Jonathan Hankins, settimo John Jenkins, ottavo Marcus Hunt, nono Jesse Williams e decimo Benny Logan. E con questo finisco il mio ranking dei defensive tackle e five technique e ridò la linea allo studio.
Allora, noi andiamo subito con Domenico per i pass rusher.
Sì, anche questa, come la categoria precedente, quest'anno è una gran bella classe. Sicuramente ci sono ottimi prospetti sia per quanto riguarda la primissima parte del draft sia nei giri successivi, punte di diamante non indifferenti, quindi passiamo subito all'analisi. Il primo prospetto che ho in lista è Dion Jordan, outside linebacker di Oregon, che pur non essendo stato principalmente un pass rusher nella sua università, ha dimostrato doti davvero sensazionali nel rushare il quarterback. Infatti, pur giocando in una difesa che lo costringeva, se così si può dire, a droppare molto spesso in copertura, nei pochissimi blitz, azioni di pass rusher che lui ha fatto, ha sempre creato problemi alla linea avversaria. Solo 5 sack per lui questa stagione, ma davvero ha destato delle impressioni molto molto importanti. È un 6'6 per 260 libbre, poiché ha messo su negli ultimi due mesi quasi 15 kg di muscoli, pur non perdendo la sua velocità, che alla combine è stato un sensazionale 4'60, che assieme a tutti i tempi messi sui drill sui salti come un combine warrior di quest'anno, nell'accezione migliore, però, perché ha semplicemente incrementato il suo draft stock, facendo notare ancora di più quelle che erano le sue capacità. Quindi un outside linebacker da 3-4 praticamente già pronto per partire titolare in una squadra NFL. Qualcuno lo vede anche come possibile strong side linebacker in una 4-3, magari più alla Von Miller, visto che è un ruolo che poi in parecchi stanno cercando di mettere in pratica. Quindi lui è il prospetto numero uno, penso che difficilmente uscirà fuori dalle prime 10. Secondo prospetto che analizziamo è Ziggy Ansah, defensive end di BYU, un altro grande freak atletico, un 6,5 per 275 pound, che è accorso alla combine la 40 in 4,63. Lui è davvero il one year wonder di quest'anno, molto comparabile sia con Jason Pierre-Paul che Chandler Jones dello scorso anno. Praticamente è molto molto grezzo, perché comunque venendo dal Congo e giocando a football da soli 3 anni non ha ancora le finesse move dei migliori pass rusher, però ha tanta di quella potenza, velocità e soprattutto una combinazione atletica di esplosività e forza bruta che lo rende davvero difficilmente fermabile. Poi è molto duttile, in quanto ha giocato praticamente in ogni posizione della linea difensiva, addirittura ha giocato qualche snap da defensive tackle nella 4-3. Comunque la maggioranza dei suoi snap vengono registrati come da pass rusher. Quest'anno ha messo su 62 tackle con 13 per perdita di yard. Penso che sia un fit molto buono per una difesa 4-3 che cerca un defensive end che metta le mani spesso sul quarterback. Il terzo prospetto che analizzo è Jarvis Jones, Università della Georgia. Lui che all'inizio dell'anno era dato come una probabile prima scelta e che per problemi di natura medica, fisica, diciamo che è un po' incavando nei vari mock. Infatti il problema di stenosi spinale, che da molti viene visto come una red flag per il suo futuro a livello fisico, lo proietta nella seconda parte del primo giro, magari proprio a quegli Steelers che tanto cercano un sostituto per Harrison. Sicuramente è un talento cristallino. È opinabile la sua work ethic, perché non viene dato proprio come un animale da palestra, non dà il meglio di sé negli allenamenti, però un giocatore così, così sensazionale, che mette su delle cifre così importanti al college come 85 tackle, 14 sack e mezzo, 24 tackle e mezzo per perdita di yard, non può essere assolutamente trascurato in un primo giro. Fosse per me, io lo prenderei ad occhi chiusi nella top 10, però gli ultimi riscontri anche nel piccolo pro day personale che ha fatto, dove ha corso una 40 in quasi 5 secondi, non lo mettono sicuramente nei draft riser, quindi in molti lo fanno scendere nel secondo giro. Però ripeto, è un talento molto cristallino, viene paragonato a Von Miller. Il fit ideale potrebbe essere per lui quello da strong side in una 4-3, anche se non lo vedrei assolutamente male pass rusher puro da linebacker in una 3-4, però diciamo che ha talmente tanti istinti per la palla ed è molto molto efficace nella run pursuit, e questo lo rende molto duttile. Potrebbe giocare tranquillamente entrambi i ruoli. Passiamo al quarto prospetto, che è Barkevius Mingo di LSU. Lui ha fatto bene quest'anno, anche se non ha messo su numeri eccezionali. Infatti il suo totale di sec non è così entusiasmante. Giocando opposto a Sam Montgomery ha avuto buoni flash, non è stato molto continuo, però ha fatto vedere buonissime cose. C'è da dire che lui al college ha giocato in una 4-3, quando per caratteristiche fisiche è più un outside linebacker da 3-4, infatti è un 6-4 per 240 libbre, corre molto veloce, 4,58 sulla 40 alla combine, e quindi diciamo che lui al piano di sopra è considerato da quasi tutti come un outside linebacker esclusivamente. Infatti è dotato di una velocità sull'edge abbastanza buona, direi quasi ottima. Non è dotato di grandi power moves per quanto riguarda la pass rusher, quindi molto meglio come speed rusher, partendo sui piedi, con la mano a terra non dà il meglio di sé. Per lui vedo una scelta nella seconda metà del primo giro, forse una top 20, quasi sicuramente una top 25, però il talento c'è e si sono visti dei flash non indifferenti all'università. Il quinto prospetto è Bjorn Werner, defensive end di Florida State, altro prospetto non americano, in particolare, nello specifico, prospetto totalmente tedesco, di Berlino. Lui quest'anno ha messo su grandi cifre, 13 sack e 18 tackle per perdita di yard, 7 passaggi deflettati e un fumble forzato. Quest'anno ha giocato opposto a Tank Carradine, di cui parleremo dopo. Ha destato davvero buone impressioni. È un pass rusher molto fisico, sicuramente meglio da defensive end in un fronte a 4. Power move molto importanti, sicuramente una forza bruta non indifferente. Un 6,3 per 266 libbre, ha corso la 40 in 4,8. Molto bene anche nell'attirare i raddoppi della linea avversaria, infatti grazie a questo ha portato giovamento anche al suo compagno di linea. Per lui una scelta al primo giro è abbastanza probabile. Il sesto prospetto è Damontre Moore di Texas A&M, il prospetto che è all'inizio del draft talk, ovvero prima della combine, era dato come pass rusher numero uno della classe. Purtroppo la combine è stata davvero pessima, perché ha corso in poco meno di 5 secondi la 40 yard, non ha fatto di meglio al pro day, anche se c'è da dire che era parzialmente infortunato, però non è stato comunque una red flag importante. Però c'è da distinguere fondamentalmente il giocatore in due situazioni diverse, quella prima della combine e quella dopo, perché se fosse realmente quello visto dalla combine in poi, non varrebbe più di una scelta di secondo giorno, magari un fine secondo, inizio terzo giro, mentre i video della stagione dimostrano che è un pass rusher assolutamente eccellente. Ha messo su non solo un numero di sec molto importanti, come 12 sec e mezzo, ma ha guidato il team in tackle totali con 85 e tackle for loss con 21. Ha giocato defensive end nella linea 4 di Texas A&M, ma ha anche la duttilità di poter giocare outside linebacker, in quanto lo ha fatto fino allo scorso anno, sempre a Texas A&M. C'è da dire che prima della combine in molti lo vedevano capace di giocare da outside in una 3-4, però forse i test sulle 40 i risultati non entusiasmanti, porteranno i general manager a sceglierlo come prospetto da defensive end da 4-3. Un altro prospetto che analizziamo è Alex Okafor di Texas, un 6-4 per 261 libbre, che alla combine ha corso in 4-7. Un altro dei pass rusher molto 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 forti, dotato di una potenza considerevole, ha messo su quest'anno 12 sacchi e mezzo e 16 tackle per perdita di yard.
Allora, grazie Domenico. Passiamo all'ultima analisi, che sono gli special teamer, che incredibilmente non sarà Federico a farli, ma sarò io. Special teamer è una cosa abbastanza veloce, kicker e punter, tre nomi a categoria. Comincio con i kicker. Il primo è Dustin Hopkins da Florida State, miglior kicker del draft, gamba potente, ottimo nei kick-off, ha una praticamente grandissima abitudine a calciare, fa il gol da oltre 50 yard, sembra rendere bene sotto pressione, è un cecchino con i fa il gol da meno di 35 yard e esperienza di 4 anni al college. Non ha particolari punti deboli e può ambire a un posto da starter fin da subito. Diciamo quinto, basso, sesto giro come previsione. Il secondo metto Caleb Sturgis da Florida. Consistente calciatore sul lungo, preciso da oltre i 40 yard con un 8 su 9 da senior. Giocatore intelligente ed affidabile. I problemi alla schiena l'hanno fermato nel 2010, quindi potrebbe lasciare qualche dubbio, però dovrebbe comunque andare al sesto, massimo settimo giro. Il terzo, sempre per i kicker, è Brett Maher da Nebraska, è un giocatore versatile, visto che al college ha praticamente fatto di tutto, ha fatto l'holder, ha calciato il kickoff, fa il gol e ovviamente ha anche fatto i punt. Malleabile e molto migliorabile come giocatore. La scarsa velocità di gamba però lo limita molto nella distanza e nell'altezza dei punt, però sul breve è abbastanza infallibile. Potrebbe comunque andare anche come undrafted, massimo tardo settimo giro. Passando ai Panthers, vado con Ryan Allen come primo nome da Louisiana Tech, vincitore due volte del Rye Guy Award, premio che è per il miglior punter collegiale, gamba molto potente e precisa che molte volte ha dato posizioni difficili di partenza agli attacchi avversari, può migliorare la meccanica, è portato a sentire una grossa abitudine ai grandi palcoscenici, avendo giocato solamente in un college minore. Dovrebbe andare intorno al quinto o sesto giro. Poi c'è Jeff Locke da UCLA, calciatore potente che ha la maggior percentuale in tutto il sistema collegiale di touchback, è relativamente potente, relativamente preciso, capace di angolare bene i suoi punt, è un giocatore da climi caldi e ogni tanto toppa qualche calcio. Magari non subito, ma potrà guadagnarsi un posto da starter, diciamo sesto o settimo round. L'ultimo punter è Quinn Sharp da Oklahoma State, giocatore versatile che al college ha giocato come punter per 4 anni e come kicker per 2, giocatore atletico e forte che deve però ancora lavorare per aumentare range e hang time. Alcuni problemi caratteriali potrebbero farlo scivolare come undrafted. E con questo direi che possiamo concludere questa seconda parte di First Pick. Andiamo con la pausa musicale, NFL History e poi torniamo noi.
Always wanting to move. to live life on my own. But it's a long walk, it's a long walk, it's a long walk home. I walked through the stormy night, I ran down
tutti e benvenuti a un'altra puntata di NFL History, il nostro editoriale sulla storia dell'NFL. E questa puntata vi voglio riproporre un NFL History nello stesso formato della puntata scorsa, ovvero proporvi sempre un profilo di certi dei più grandi della storia NFL, ma parlando di un gruppo speciale, tutti nello stesso draft, e quindi per la qualità del draft, un draft anch'esso storico. Quest'oggi vi parlo del draft del 1989, una classe fenomenale, senza dubbio la migliore top 5 della storia del draft NFL, con ben 4 Hall of Famers su 5, ma non solo Hall of Famers qualunque, tutti votati al primo anno di candidatura, e 3 dei 4 sono tra i 2 o 3 migliori giocatori di tutti i tempi ad aver mai giocato nel loro proprio ruolo. Ed il quarto è un quarterback che ha vinto 3 Super Bowls con una delle due squadre che ha definito un'era intera di football NFL. Vi sto parlando dei primi 5, che sono: alla prima piazza Troy Aikman ai Dallas Cowboys, alla seconda Tony Mandarich dei Green Bay Packers, alla terza Barry Sanders dei Detroit Lions, alla quarta Derek Thomas di Kansas City Chiefs e alla quinta un certo Deion Sanders ai Atlanta Falcons. Cominciamo con Troy Aikman. Va all'Università di Oklahoma, dove l'attacco è quella della T-Bone Offense, un lontano antenato della read option che conosciamo adesso, o un offense che somiglia molto a una squadra che gioca sempre in una wildcat. Si trasferisce per questo a UCLA, visto che Aikman non è il quarterback più atletico, e a UCLA in California mostra subito le sue doti di passatore eccelso e si vede immediatamente, cosa che fa in modo che diventi la prima scelta al draft dell'89. Coi Cowboys giocherà tutta la carriera. La stagione da rookie però è molto difficile per Aikman e i Cowboys, che perdono tutte e 11 le partite della stagione. Stagione accorciata per uno strike. Infatti non avrà una stagione vincente fino al quarto anno, nel 1992, dove andrà a vincere il Super Bowl con tanto di MVP della partita. Nel 93 ci torneranno ancora, sempre vincenti, e torneranno a vincere poco dopo, nel 1995. Dal 92 al 96 i Cowboys di Aikman vincono sempre in doppia cifra, ma mai dopo il 96, dove gli infortuni di Troy cominciano a farsi sentire. Uno dei grandi leader di uno degli attacchi più forti di sempre, con Emmitt Smith come running back fenomenale e Michael Irving il wide receiver esplosivo, come tandem veramente micidiale d'attacco. Mi è sembrato interessante però che Aikman ha solo avuto 6 stagioni su 12 da titolare con 3.000 yard o di più, mai arrivato alla soglia dei 3.500 yard passate, e ha avuto solo una stagione con più di 20 touchdown passati. Alla numero 2, Tony Menderich è uno dei bust più clamorosi della storia del draft. Veramente enorme, è un freak alla combine. È una vera costruzione dei media, però. È sulla copertina di Sports Illustrated, giornale conosciutissimo e più popolare e famoso del Nord America. Ed è proposto come la nuova grande promessa, la nuova bestia dell'offensive line. Flopperà in modo assurdo, dove è troppo lento come left tackle, e poi sarà un bust anche come tackle a destra e come guardia. Non sarà più nella Lega dopo pochi anni. La cosa peggiore è che i Packers perdono l'opportunità di prendersi uno su 3 Hall of Famers rimasti più tardi. Pensate a quello che avrebbero potuto fare i Packers negli anni 90 con Favre e Barry Sanders. Infatti Barry Sanders, la scelta numero 3, è il prossimo giocatore di cui vi parlo. Barry Sanders è una vera e propria leggenda del football. Jim Brown è più storico, Emmitt Smith e Walter Payton hanno più yards in carriera e anche gli anelli da campioni, ma per me il più grande running back NFL di sempre è Barry Sanders, la prima pulce atomica, un running back piccolissimo che poteva scappare via da metà difesa e segnare un touchdown lungo in qualsiasi momento, cosa che non penso ci sia non ci sia mai stato un altro giocatore così. Se ci fosse stato YouTube negli anni 90, Barry Sanders sarebbe uno dei giocatori più conosciuti in qualunque sport, perché le sue corse sono veramente incredibili, highlights pregiati di un fenomeno che aveva uno stile tutto suo, che nessuno prima o dopo potrà mai replicare. È impossibile fare un paragone a qualunque altro running back della storia NFL, perché è così speciale e raro quello che riusciva a fare Barry Sanders ogni domenica. Il paragone migliore che trovo nello sport in generale sarebbe quello di Lionel Messi. Il dribbling di Messi, la sua abilità di tenere palla al piede ed essere quasi impossibile da fermare nell'uno contro uno, sono esattamente quello che aveva Sanders. Le difese avversarie venivano allenate a non andare a cercare di placcarlo nel backfield, perché sennò ti sarebbe scappato via. Cerca di contenerlo fino a quando arrivavano i compagni. Era questo l'unico modo di sfermarlo. Al college va ad Oklahoma State, un'università forte, ma non come i rivali dello stato, l'Università di Oklahoma, i Sooners. È un fenomeno però al college. Vince il Heisman, l'MVP dell'università, e corre per un record 2.628 yard, vi ripeto, 2.628 yard in una singola stagione, ragazzi, e ha segnato anche 37 touchdown, veramente mostruoso. È una scelta altissima per questo, nonostante le dimensioni veramente piccole, solo alto 5,8 per 203 libbre. Coi Lions, Barry Sanders diventa da subito la stella della squadra ed è subito l'arma principale su cui tutte le difese cercano di fare il loro game plan e di fermare. Ed è per questo che quello che fa Barry Sanders nella sua carriera professionistica è veramente così speciale. Mai una stagione sotto le 1000 yard, solo una stagione sotto i 1300, dove ha giocato solo 11 partite e comunque ne ha 1100 di yards corse. Sempre stato nei primi 5 nella Lega in yards corse. E pensate che ha la media in carriera di 99,8 yards a partita, secondo solo a Jim Brown. Pensate, praticamente di media correva per 100 yards a partita garantito. È terzo in rushing yards per carriera con 15.269 yards, giocando molto ma molto meno di Walter Payton e Emmitt Smith, i primi due in lista. Ed è sesto in yards totali dietro solo a Jerry Rice, Walter Payton, Emmitt Smith, Marshall Faulk e LaDainian Tomlinson, tutti e sei che hanno giocato molte più stagioni delle 10 giocate da Barry Sanders, e comunque una lista di lusso, 6 giocatori, 5 giocatori veramente speciali, a cui non c'è niente da togliere per essere secondo. Ma più importante, ho fatto un calcolo veloce e la media di rushing yards a stagione che ha in carriera Barry Sanders è di 1526, la media stagione di gran lunga più alta di Emmitt Smith 1233 e Walter Payton 1286, è anche più alta delle 1368 di Jim Brown. Veramente assurdo quello che faceva Barry Sanders, era pazzesco. E vi ricordo che era l'unico, cioè, arma importante dell'attacco dei Lions in quell'anno, e veramente le difese facevano di tutto solo per fermare lui. Vince due MVP in carriera, nel 1991 con Truman Thomas, un MVP dato a tutte e due, e nel 97 un altro MVP dato a Brett Favre e a Barry Sanders. Vince anche l'Offensive Player of the Year nell'annata da rookie, pensate che raro, con 1470 yards e 14 touchdown, con una media assurda del 5,3 yards per corsa. E due volte dopo, nel 94 con 1883 yards, con 5,7 yards di media per corsa, e 2166 yards totali, 2000 ragazzi. E nel 96 corre per 2053 yards corse, vincendo ancora l'Offensive Player of the Year, quarto miglior risultato di sempre ancora oggi. 11 touchdown, 6,3 yards di media e 2358 yards totali. Sembra, è sempre andato al Pro Bowl in tutte le 10 stagioni giocate. Purtroppo però Barry Sanders decide di tagliar corto la propria carriera quando sembra proprio destinato a battere tutti i records per i rushing yards, ma dopo la decima stagione decide proprio di ritirarsi. Ci sono tante teorie sul perché di questo. Le due cose che si sanno però è che ai Lions Barry Sanders non ha mai avuto l'opportunità di contendersi un titolo, andando ai playoff solo una volta e non avendo mai una vera possibilità. E si sa anche che non gli è mai piaciuta la fama, i media non gli interessavano. E suo padre era un uomo di fabbrica che lavorava duro e nessuno lo applaudiva. Barry si vedeva così, come un lavoratore qualunque che stava semplicemente dando il meglio di sé per portare a casa il pane. Era un giocatore fantastico e ancora di più un uomo immenso. Mi vengono i brividi a parlare di lui. Alla numero 4 in questo draft fenomenale, Derek Thomas è la scelta dei Kansas City Chiefs. È un outside linebacker dell'Università di Alabama ed è già fortissimo. Ha vinto il Butkus Award premio dato al miglior linebacker del college e piazzato anche il record per sacks in una stagione all'università con 27 ed è finito decimo nella votazione del Heisman, cosa che non succede veramente poco per un giocatore difensivo. È uno dei più grandi artisti del sack di sempre, vero e proprio mostro sacro della pass rush. In qualunque altra era sarebbe stato il migliore nel suo ruolo, solo che giocando a fine anni 80 e 90 c'era un certo Lawrence Taylor dei New York Giants, unico MVP difensivo della storia NFL, che gli ha tolto un po' di pubblicità. Thomas è sempre comunque un fenomeno. Nella stagione da rookie si imposta subito a meraviglia, vincendo il premio di Defensive Rookie of the Year con 75 tackle e 10 sacks. Nella seconda stagione esplode veramente con 20 sacks, 63 tackle e 6 fumble forzati. Vi ripeto, 20 sacks. E anche in questa stessa stagione del 1990 il record per più sacks in una singola partita contro i Seattle Seahawks, dove ha ben 7 sacks. Ma la partita sarà ricordata soprattutto da Thomas anche per la quasi sack a fine partita, dove il quarterback di Seattle Dave Craig gli scivola via dalle mani e completa il passaggio decisivo per il touchdown della vittoria allo scadere. Insomma, dovevano essere 8. Continuerà così a livelli mostruosi le prossime due stagioni, con 13,5 sacks e 79 tackles e 14,5 sacks e 8 fumbles forzati con 67 tackles. Ha solo 3 stagioni con sacks non in doppia cifra e sempre con 8 e 7 sacks. Era una peste costante contro gli attacchi avversari. Viene selezionato al Pro Bowl per le prime 9 stagioni e ne gioca 12. Ed era il vero e proprio fenomeno di squadre a Kansas City che erano veramente molto forti quando c'era lui, soprattutto le difese guidate dal coach Marty Schottenheimer. Purtroppo Derek Thomas muore tragicamente a 33 anni quando ancora stava giocando nell'off season. È una delle vere leggende difensive dell'NFL e sarà sempre ricordato. Alla numero 5, l'ultimo giocatore di cui vi parlo per questo NFL History è Deion Sanders, l'ora commentatore per NFL Network, ma molto molto di più, una vera e propria leggenda. Al draft, nella combine dell'89, corre la 40 yard ai tempi più veloce di sempre, 4,27. La leggenda è che dopo aver corso la 40 yard non smette di correre, va fino al tunnel e poi lascia lo stadio, come se per dire: io quello che dovevo mostrare l'ho mostrato, ora mi dovete pagare. Era questo Deion Sanders, del resto, tanto estero e tante chiacchiere, cosa che facevano impazzire i suoi diretti avversari, ricevitori che riuscivano quasi mai a smarcarsi. Preso dai Falcons, Deion giocherà due sport ad inizio carriera, giocando anche per gli Atlanta Braves, la squadra di baseball. Infatti sarà il primo a giocare una partita di football al pomeriggio e una partita di baseball la sera, nei playoff tra l'altro. La sua velocità gli farà bene in entrambi gli sport, soprattutto però nel football, dove diventa immediatamente un cornerback devastante nella copertura uomo, dove nessuno riesce a scappargli via. Ma è anche un kick returner fantastico ed è anche usato ogni tanto come ricevitore. Ad Atlanta diventa una vera stella. Deion gioca i primi 5 anni di carriera, mettendo insieme stagioni fantastiche, con 2 touchdown nel return game, 3 intercetti riportate per un touchdown e stagioni da 5, 6 e 7 intercetti. L'ultima stagione ad Atlanta vince il premio di NFC Defensive Player of the Year, con 7 intercettazioni e un forced fumble. Poi però va a San Francisco a fine contratto, dove sta solo un anno, ma un impatto veramente immediato, con 6 intercetti, 3 riportati per touchdown e 303 yards totali corse nelle interception returns, leader di quella stagione. Infatti va a vincere il Defensive Player of the Year di tutta la Lega, però, e vincerà anche il Super Bowl con San Francisco del 94, ma sarà la sua unica stagione nella Bay Area. Andrà subito a Dallas in cerca di un altro anello, cosa che riesce a fare subito nel 95 con Aikman come quarterback. Coi Cowboys giocherà 4 anni veramente fantastici, dove elimina completamente una parte del campo, perché fa così tanta paura ai quarterbacks avversari che non la passeranno mai al suo lato. Si ritira nel 99 per poi tornare 2 anni nel 2004 e 2005 giocando con i Ravens. È leader in carriera per touchdowns non segnati in attacco. È first team All-Pro, prima squadra All-Pro ben 6 volte e va ad 8 Pro Bowl. L'unica detrazione a Dion è che non era mai un tackler fortissimo e che francamente maggior parte delle volte non aveva neanche voglia di placcare. Per questo certi considerano cornerbacks come Rod Woodson o Champ Bailey come più forte di sempre. Dion è sempre comunque nelle top 3 di tutti ed è senza dubbio il defensive back più forte nella copertura a uomo di sempre. Altre scelte da ricordare in questo draft dell'89 sono alla 20 Steve Atwater dall'Università di Arkansas va a Denver. È una safety. A Denver la scelta è molto criticata. Tutti volevano la safety di Florida, Lewis Oliver, e non Atwater. Io Lewis Oliver francamente non so chi sia, quindi hanno fatto la scelta giusta. Atwater diventa il leader difensivo di quelle grandi squadre di Denver che negli anni 90 vinceranno 2 Super Bowl a fine decennio. Una delle safety più forti di sempre, un vero mostro che metteva paura in tutti gli wide receivers avversari che osavano correre una traccia interna contro di lui e running backs che cercavano di abbatterlo in mezzo. E il suo colpo devastante contro Okoye, running back dei Kansas City Chiefs, è uno dei più famosi di sempre, guardatevelo su YouTube. E guardatevi anche Barry Sanders, se non ve l'ho già detto. E poi alla 22 in questo draft, sempre del primo giro, Andre Rison, wide receiver di Michigan State, è scelto e anche lui è un giocatore molto importante, sarà l'arma preferita di Jim Kelly ai Bills, Jim Kelly di cui vi ho parlato nell'ultimo first pick, e con lui andrà a 4 Super Bowl di fila negli anni 90, mica male. E con questo il mio piacere di portarvi il draft 1989, di ricordarvi questa classe storica e fantastica. Vi ringrazio dell'ascolto, è sempre un piacere. Da Denver, Colorado, io sono Andre Simone, ciao a tutti.
Allora, grazie Andre per la consueta rubrica e direi di lanciare subito il mock draft di Federico. Vai Fede.
Ok, nel mio personale mock draft parto dai Kansas City Chiefs come prima scelta assoluta, no trade down, anche perché nei nostri mock non possiamo tradare. Comunque, il primo scelta assoluta è Luke Joker, il left tackle di XNIM, che ha le carte in regola per essere un sicuro starter fin dalla week 1 a proteggere spalle al nuovo arrivato Alex Smith. La seconda scelta cade dei Jacksonville Jaguars, a mio parere cadrà su Dion Jordan, outside linebacker di Oregon, che dovrebbe essere uno strong side nella difesa di Gus Bradley, che ha bisogno di un giocatore tenace, potente, che dia soprattutto mentalità forte alla difesa. Terza scelta, Oakland Raiders, hanno bisogno di potenziare la linea di defensive tackle, con Sheriff Floyd verrebbero a capo di questo problema, perché il giocatore è completo, non è particolarmente veloce per essere un defensive end, ma potrebbe essere il defensive tackle che sperano per il futuro. Quarta scelta, qui chi c'è? Manuel, Philadelphia Eagles, io do Eric Fisher, offset tackle di Central Michigan, che secondo qualcuno è addirittura meglio di Joker in termini di potenziale. Io sono un po' scettico su questo, però diciamo che Fisher è quasi a livello di Joker. Non so te Manuel, ma io penso che per voi sia la miglior scelta disponibile, sei d'accordo?
Contentissimo, contentissimo.
Va bene, quindi mi fa piacere che tu apprezzi la mia chiamata. Quinta scelta sono i Detroit Lions con Dean Milliner. Hanno optato per mantenere qualche giocatore in squadra come la safety Delmas, ma hanno bisogno di tenere ancora a livello delle secondarie. Ecco perché spero che oltre Shaw la linea difensiva debba abbastanza tenere, e quindi Dean Milliner, corner di Alabama, dovrebbe essere il top in questo ruolo per loro. Sesta scelta, Cleveland ritornano alla 3-4, con Star Lutherley dovrebbero dare una mano a Phil Taylor e al nuovo pass rusher Paul Kruger, sperando che là dietro Joe Hayden riesca a fermare i pericolosi wide receiver avversari. Allora, la settima scelta sono gli Arizona Cardinals, che inizialmente avrei dato come possibile meta per Geno Smith, ma mi tiro indietro perché l'arrivo di Carson Palmer farà sì che la scelta cadrà su Lane Johnson, tackle di Oklahoma, per dare protezione almeno in attesa di qualche anno finché si trova il magari sperando definitivo franchise quarterback. Ottava scelta sono i Buffalo Bills, che dopo aver tagliato Ryan Fitzpatrick e preso Calva, comunque non si danno garanzie, soprattutto visti i passati di Colb, e quindi Geno Smith, quarterback di West Virginia, rimane un investimento tassativo, perché c'è veramente bisogno in quel di Buffalo di trovare una figura che sappia guidare un attacco talentuoso, che ha anche buonissimi giocatori. Nona scelta, i New York Jets, alle prese col dilemma quarterback, non possono trovare soluzioni in questo draft, almeno nel primo giro, quindi la scelta ideale sarebbe quella di potenziare ancora la difesa, non essendoci forse un wide receiver che meriti proprio quella posizione. A mio modo di vedere, Berkevis Mingo di LSU è il giocatore ideale per essere l'outside linebacker della difesa di Rex Ryan, arrivato all'ultimo momento. Decima scelta, ci sono i Tennessee Titans. Parto subito a dire che hanno firmato la guardia lifeguard Levi Tre, e quindi su questo pick, dato che vogliono mettere ancora potenza nella linea offensiva, espresso chiaramente l'ora del coach, Chance Wormack, right guard di Alabama, rimane sicuramente la scelta migliore davanti a Cooper, per il semplice fatto di essere più forte, considerato addirittura il miglior giocatore del draft, ma soprattutto perché è più idoneo a ricoprire la posizione di guardia destra. Undicesima scelta, i San Diego Chargers, dove Rai prima ha citato i problemi in linea difensiva, penso che i problemi in linea offensiva non verranno risolti qui, almeno magari più avanti, e il cornerback Desmond Trufant, Xavier Rhodes forse non sono la garanzia che vogliono, e quindi Cordell Patterson, wide receiver di Tennessee, dovrebbe dare un aiuto a McCoy per sviluppare il passing game. Xavier Rhodes invece troverà casa dal dodicesimo pick con i Miami Dolphins, che hanno bisogno di un nuovo sostituto di Sean Smith e di Davis, e quindi il prodotto di Florida State dovrebbe essere la soluzione ideale per la difesa. Terza scelta, tredicesima scelta, con un bel asterisco perché la trade per Darrell Revis sembra essere quasi in porto, manca qualcosa per chiuderla. Comunque Tampa Bay attualmente, a mio parere, prenderebbe Ezekiel Ansah di Sandy BYU, perché è giocatore decisamente potente e che ha le potenzialità di essere un Jason Pierre-Paul, il che farebbe molto comodo, soprattutto ora che è partito Bennett. I miei Carolina Panthers andranno, a mio modo di vedere, soprattutto conoscendo le abitudini viste ai Giants del nostro general manager, su Sheldon Richardson di set tackle di Missouri, che è un giocatore completo che potrebbe dare stabilità e soprattutto aiutarci a risolvere qualche problema, sperando che poi più avanti si trovino soluzioni per le secondarie. Quindicesima scelta, l'arrivo di Ryan ai New Orleans deve dare alla difesa dei Saints ancora una 3-4, dove c'è bisogno di alzare il livello di pass rusher. Con Jordan a fare di Sevend da 3-4, io penso che Jarvis Jones sia perfetto per essere l'outside linebacker della difesa, quindi niente da dire. Al 15 puoi anche rischiare nel caso abbia problemi fisici, comunque qui trovo perfettamente idoneo Jones. St. Louis Rams alla sedicesima, ricordiamo che questa il pick arriva da il loro pick naturale, perché ne avranno uno più avanti credo dai Redskins. Comunque prenderanno Tavon Austin, a mio parere. C'è bisogno di dare armi a Sam Bradford. Il talento di West Virginia non si può passare, veramente esplosivo, un ragazzo che mi piace tantissimo. Alla fine penso che sia la scelta ideale per questi Rams. Pittsburgh, Person Austin, che secondo me era il sostituto ideale di Mike Wallace, andranno a dare una mano là dietro con uno dei migliori giocatori disponibili, che è Kenny Vaccaro, safety Texas, che io trovo davvero importante per il sistema, soprattutto contando che in ottica playoff Clark non può giocare a Denver. Vaccaro tornerà sicuramente utile, e per il futuro chissà che non possa essere un nuovo polo umano, anche se è difficile da dire, anche perché i paragoni non ci sono attualmente. La 18ª scelta, i Dallas Cowboys, come avevo anche annunciato in un'intervista fatta sul blog di True Blog, Jonathan Cooper dei North Carolina Tar Heels è ideale per loro, perché darebbe finalmente accanto a Tyron Smith un'identità all'attacco, proteggendosi a Romo e aprendo un ottimo varco di corsa. Quindi scelta più che sicura a mio parere, se Cooper è disponibile. Qui inizia un po' i dubbi, perché tanta merce disponibile, ma anche con qualche giocatore con dubbio. Io sono convinto che i New York Giants dovranno trovare il nuovo Pierce e in Alec Ogletree, inside linebacker di Georgia. Passo su alcuni giocatori che sarebbero stati veramente interessanti, ma Ogletree ha le potenzialità per essere nel lungo periodo la soluzione per guidare la difesa dei Giants. Alla 20ª, i Chicago Bears hanno preso Martellus Bennett proprio dai Giants, e quindi in un mio primo pensiero mi fanno pensare che almeno al primo giro non andranno sul miglior tight end, a quale era Tyler Eifert. Quindi la migliore soluzione, soprattutto conoscendo la Tampa 2, io penso che Desmond Trufant di cornerback di Washington sia un giocatore davvero importante da mettere là dietro, soprattutto per una difesa che adesso deve aggiungere più talento possibile per sostituire Ulaker e soprattutto dimenticare Lovie Smith come head coach. 21ª scelta, i Cincinnati Bengals, Mantin Teo, inside linebacker in Notre Dame. Allora, è tornato Melaluga, però non sono convinto che il ragazzo prodotto di Southern California sia il futuro in quel ruolo per i Cincinnati Bengals, e Teo è un talento sottovalutato a questo momento. Cern giustamente l'ha messo come miglior inside linebacker, io confermo, anche se prima ha avuto Ogletree, però Teo ha soprattutto quello che serve, aggressività per una difesa aggressiva come quella dei Bengals. 22ª scelta, ci sono i St. Louis Rams con il pick che era dei Washington Redskins, dati per la trade RG3. Allora, qui diciamo che viene forse una pick prematuro rispetto al valore con quel che c'è disponibile, però l'addio di Steven Jackson può far sì che nel Missouri arrivi Eddie Lacy, running back di Alabama, giocatore che con Long in arrivo e con incrementi in linea offensiva potrebbe trovarsi discretamente bene e proporre un'alternativa credibile, comunque raccogliere l'era dignitosa eredità di Steven Jackson. 23ª scelta, i Minnesota Vikings. Io vedo che c'è bisogno di dare un nuovo aiuto alla difesa, e se qui è disponibile Bayon Werner di SMU di Florida State, uno dei sottovalutati del draft, non può passare, e quindi io sono convinto che il talento dei Seminoles non potrà che andare a Minneapolis. 24ª scelta, io sono stato molto indeciso, perché mi piaceva anche molto Jones, defensive end 3-4 di UCLA, ma penso che qui gli Indianapolis Colts debbano anche dare qualche ragione alla difesa, e se non gli va di rischiare su Taylor, cornerback di Boise State, la migliore soluzione è Eric Reid, free safety di LSU, che paragono molto all'Aaron Landry, quindi giocatore anche molto duttile, quindi tornerà sicuramente utile alla difesa dei Colts. Torniamo alla 25ª scelta, si perde Harvin, ma si acquista un altro wide receiver, giocatore che io paragono tantissimo a Anquan Boldin, Keenan Allen, wide receiver in California. A Pounder serve qualche arma in più a cui lanciare, dopo l'esplosione di Kyle Rudolph, Allen potrebbe incrementare il valore offensivo dei Vikings, soprattutto contando che Adrian Peterson terrà le difese concentrate a rivolgere l'attenzione sulle linee scrimmage. I Parkers hanno la scelta 26. Allora, scelta che io ci ho riflettuto parecchio. Alla fine penso che l'arma migliore sia quella di andare a prendere DJ Flacker, offset tackle di Alabama, che sul lato destro darà sicuramente una svolta a uno dei running game più deludenti delle ultime annate. Quindi penso che DJ Flacker, sperando che non sia un Derek Sherrod come vedete 2 anni fa, sperando che non sia un bust come si sta attualmente mostrando, sia una soluzione che per il futuro integrerà molto in offensiva dei Parkers. Houston Texan, a mio parere, dovevano cercare un outside linebacker, però non c'è, e a questo punto io direi che accanto a Brian Cushing, soprattutto che, considerando che Cushing verrà da un infortunio all'ACL, quindi molto in dubbio, Arthur Brown, inside linebacker di Kansas State, potrà essere sicuramente la mia scelta disponibile, sperando che nel secondo giro si possa andare su qualche wide receiver più promettente, che attualmente non mi sembrano entrarci troppo nei piani dei Texans. 28esima scelta, e qua c'è Denver, e voglio vedere se Andrea è d'accordo con me, Sylvester Williams, defensive tackle di North Carolina. Allora Andrea, io te l'ho scelto per il semplice motivo che l'altra soluzione per me era Tank Ride. Attualmente Sylvester Williams è un talento veramente puro, poteva essere scelto anche prima. Io sono se tu magari qualcosa a dire, io ritengo che sia la mia soluzione per voi.
Sì, sono d'accordo, per quanto i needs dei Broncos è veramente una scelta ottima. Io pensare che l'anno scorso avrei fatto di tutto, o i Broncos avrebbero fatto di tutto per avere un Dantari Poe, avere quest'anno Sylvester Williams alla 28 sarebbe veramente una cosa da sogno, sarebbe il colmare quel buco di defensive tackle per il futuro che c'è da anni a Denver. Non è il need principale, magari adesso, però sarebbe la scelta migliore se il draft va così. Sì, sono d'accordissimo, Fede.
Grazie. 29esima scelta, e Dome non c'è per commentare. Comunque, New England Patriots, lui lo voleva e io gliel'ho dato, Justin Hunter, wide receiver di Tennessee. È quel wide receiver che manca ai Patriots per gli offrire ancora un attacco stellare. 30esima scelta, a quelli simpatici rivali divisionali degli Atlanta Falcons ho dato Tyler Eifert, tra gli Andino Notre Dame, perché Eifert, allora Gonzalez ha rinnovato per 2 anni, ma Tyler Eifert in questi 2 anni può apprendere tantissimo e diventare domani forse il nuovo, un altro faro dei già stellari attacco dei Atlanta Falcons, quindi scelta più che sicura. 31esima scelta, Cern, qua ci sei te. Io ho dato Matt Elam ai San Francisco 49ers. Un semplice motivo: Elam, per il modo di colpire, mi ricorda molto Golson, che avete perso, dato a Tampa Bay. Non so, magari vi qualche soluzione migliore?
Assolutamente no, anche al mio personale draft sul forum, nonostante giocassi per i Cincinnati Bengals, avevo scelto Elam proprio perché è un giocatore che mi piace tantissimo, delle capacità, delle abilità da colpitore, come hai detto te, fantastiche, però allo stesso tempo ha anche delle capacità di copertura maggiori di Golson, e quindi credo che se sviluppato nella giusta maniera, nel giusto modo, potrebbe essere veramente, veramente impattante. Ti chiederei, Fede, adesso che è ritornato Domenico, di riproporgli la scelta che hai fatto per il Patriots alla 29, di fargli dare un parere da lui.
Dome, cosa ne pensi di Justin Hunter a New England?
Penso che sia praticamente perfetto per noi, in quanto il need di wide receiver numero uno è uno dei più importanti, quindi benissimo questa scelta.
Quindi, ripetendo, poi in seguito Eifert e Elam, arriviamo in ultimo i Baltimore Ravens. Io personalmente penso che dovranno andare a rinforzare i linebacker, perché è arrivato Sid Armyville, è arrivato Sid Sag, con ancora Sag, perso però Reed, persi Lewis e Aliber. A questo punto la scelta di Kevin Minter, inside linebacker di LSU, deve essere più che scontata per ridare soprattutto morale a questa difesa. Io, Manuel, con questo ultimo prospetto ho chiuso il mio primo giro, spero di averci azzeccato almeno qualcuno. Altrimenti è stato bello provarci.
Io faccio subito una piccola riflessione. Contando noi, immagino anche la scelta che ti sei dato a Carolina, ti soddisferebbe, praticamente hai soddisfatto tutti e cinque, cosa che non accadrà mai nel draft reale, perché è troppo difficile.
No, dai, io ci spero in Sheldon Richardson, perché in fondo è il talento che a noi manca, e quindi io ci spero, ma più che altro alla fine spero che Fila prenda quel tackle che ha disperatamente bisogno, a mio modo personale di vederla, lasci stare Milliner, e alla fine, beh, io diciamo, forse nel mio personal mock ho anche graziato Denver e San Francisco. Io potevo sempre augurargli a queste due squadre di prendere giocatori peggiori e augurargli il peggio, ma in realtà penso che alla fine quelli che avrò sbagliato saranno i Panthers e gli Eagles, purtroppo.
Ok, allora direi che possiamo andare con le domande che ci sono state inviate questa settimana, e partirei subito con la prima, con questo ascoltatore che ci chiede: Montori Hughes, defensive tackle da Tennessee Martin, possibile sleeper se sistema la testa? Chi si prende la briga di rispondere?
Andre,
puoi provare te?
Sì, sono qui per rispondervi di Montori, e faccio i complimentoni al nostro ascoltatore, perché confesso che sono andato nel profondo per trovare un po' di risposte, infatti l'ho ricercato solo da quando ho sentito la domanda, ma giocatore molto, cioè con prospettive buone Montori Hughes, perché ha giocato a Tennessee. Il problema, mai da titolare veramente regolare. Nel 2011 ha avuto un'annata decente, con partendo da titolare 11, 30 placcaggi e così via, ma poi, ovviamente, come ci accenna chi ci ascolta, ha avuto dei problemi alla testa, ed è questo il problema principale. A Tennessee Martin, un'università di bassissimo livello, quest'anno nella Ohio Valley, ha avuto una buona annata, ma senza fare cose spettacolari. Lo paragonerei un po' a un Alualu de Washington l'anno scorso, solo con problemi di intangibles, problemi della testa, e alla fine Alualu penso sia stato preso l'anno scorso da Pittsburgh nel terzo giro, e non ha fatto molto quest'anno, e succede spesso con questi nose tackles che si vede il fisico perfetto, si pensa che le abilità fisiche sono giuste, ma poi alla fine non funziona, perché il talento non c'è, sono monodimensionali e vengono tagliati tra un paio d'anni. Da tenere d'occhio comunque come prospetto da defensive tackle, non ostacolo, perché è enorme, 329 libbre, però sì, non è uno dei miei preferiti, e non ci farei troppo caso, però sì.
Allora, seconda domanda, la giro a Domenico. DJ Swearinger potrebbe essere un solido starter NFL?
Credo di sì, perché all'università South Carolina ha dimostrato di essere un'ottima safety. Sicuramente è una buonissima strong, sia per questioni fisiche che di passo, in quanto non è propriamente velocissimo. Ha fatto la 40 in 4.67 e comunque non dà l'impressione di poter coprire molto campo, che è praticamente l'attributo principale che devono avere le free safety di oggi in NFL. È un ottimo colpitore, colpisce davvero molto molto forte, molto bene, ottima tecnica di tackle, dà l'impressione di poter entrare nel secondo giro, è uno di quei nomi in ascesa per quanto riguarda il draft, ha dimostrato di essere un buon prospetto in generale all'università, e quindi non vedo perché non possa dare il suo contributo sin da subito in NFL, magari non proprio nelle primissime partite, ma già in una week 6-7, comunque nella seconda metà della stagione, potrebbe essere davvero un'ottima aggiunta per chiunque lo scegliera.
Ora, terza domanda che giro a Cerna. I middle linebacker AJ Klein di Iowa State e Reddick di UNC, dove potrebbero andare a finire?
Bella domanda. Su Reddick mi ero già espresso nel mio, diciamo, nel mio parere precedente. È un giocatore che per me ha molte potenzialità, può andare al terzo giro, comunque ha un indole sul gioco che può portarlo a ottimi risultati ed un posto da titolare anche nell'immediato. Per AJ Klein il discorso per me è più difficile, un atleta con un corpo ben costruito e comunque dei buoni istinti sulla palla e un tackle, un placatore, specialmente nel campo aperto, molto affidabile, un giocatore che è molto versatile, con alta etica del lavoro e comunque ha dei buoni intangibili. Contro di lui comunque ha una mobilità limitata, è un giocatore che comunque può giocare sia strong side che inside linebacker, è un giocatore dalle caratteristiche fisiche nella media e su quelle si può lavorare, come sappiamo, fino a un certo punto. Se riesce a far, diciamo, venire alla luce maggiormente i suoi upside e nascondere, cercare di comunque mettere un attimo da parte sui downside, può essere un giocatore da terzo o quarto giro che con molto lavoro può diventare anche lui starter.
Allora, grazie Andrea. Federico, adesso, la classe di offensive tackle può aver inciso sulla free agency con alcuni ottimi tackle ancora senza team?
Sicuramente, io dico sì, perché vedere ancora Andre Smith libero sul mercato o come la guardia Brandon Moore libera, e per concludere Eric Winston, anche se è in strette tentative che Cowboys, la profondità da questa classe ha sì complicato il rapporto, perché tantissimi prospetti, come faccio una citazione, Manikel Watson, offensive tackle di Florida State, è proiettato a fine secondo giro, ma per qualcuno in estrema necessità potrebbe entrare nel primo. E l'esplosione di Terran Armstead di Arkansas Pine Bluff farà lo stesso, quindi io sono convinto che dobbiamo aspettare il draft prima di vedere certi giocatori andare in alcune squadre.
Allora, domanda che giro per primo ad Andre, però immagino che anche voi vorrete intervenire perché è una domanda interessante. La nostra quinta domanda ci chiede: quali potrebbero essere i possibili sleeper? Vai Andre.
Allora, uno sleeper di cui dobbiamo parlare assolutamente, soprattutto visto che siamo prima del draft, è uno dei pochi su cui non penso abbiamo ancora parlato fino adesso, che potrebbe ancora andare nel primo giro, ed è DJ Hayden, il cornerback dell'Università di Houston, che ha avuto un infortunio veramente terribile, praticamente un mezzo ictus sul campo verso la fine di questa stagione, la sua annata da senior, dove stava giocando veramente in modo eccezionale. È stato un miracolo che è sopravvissuto, è il tipo di incidente che accade particolarmente in gente che è in accidenti stradali, in macchina si intende, e insomma un miracolo che è sopravvissuto, tutto a posto, tutti i test medici sono a posto, sembra essere stata una cosa così veramente fuori dal normale, come se fosse stato colpito da un fulmine, praticamente impossibile che succeda ancora, quindi tutte le valutazioni mediche sono buone. Houston non è un'università conosciuta per la difesa, ma questo ragazzo ha giocato veramente bene. Sono andato a rivedere la sua partita contro UCLA di quest'anno e la partita contro Penn State l'anno scorso, un ragazzo che è molto fisico, cornerback veramente fisico, ogni tanto è una cosa che gli fa male, ma un talento veramente eccezionale, lo metterei di poco dietro a Desmond Trufant. E sapete che magari mi piace anche più di Xavier Rhodes e più di Billy Ray Wilson, che sono comunque prospetti da inizio primo, fine secondo. Quindi da tenere d'occhio DJ Hayden. Un altro è Ace Sanders, il ricevitore piccolo che è anche buono nel kick return game della South Carolina University. Veloce, può essere una buona arma, non mi soffermo su di lui, è un buon prospetto al terzo giorno del draft.
Chase Thomas, di cui ci ha parlato Cern, mi piace molto, penso che in una 3-4 come outside linebacker potrebbe essere un po' un Paul Kruger, sorprendere un po' di gente. Jordan Hill, defensive tackle di Penn State, che l'anno scorso secondo me sarebbe andato nel primo giro, magari prima di Kendall Reyes e intorno a dove è andato Jarrell Worthy. Quest'anno le sue quotazioni sono calate un po', anche se ha avuto un'annata di degli stessi livelli, solo che ha una classe così più folta di defensive tackle che più prospetto da terzo o quarto giro. Secondo me chi lo prende al terzo giorno si prende un defensive tackle esquisito che può già essere titolare dal primo anno. E finisco con Nico Johnson, il linebacker interno di Alabama, che penso sia sottovalutato perché non è un atleta veramente strepitoso, ma è un middle linebacker classico, soprattutto in una 3-4 potrebbe funzionare bene, dove può nascondere un po' le mancanze di atleticismo. Sono tutti giocatori che secondo me già dal primo anno, dal rookie, possono avere un impatto immediato e di cui comunque non si parla molto.
Cern, anche te volevi partecipare?
Sì, alcuni nomi. Io principalmente ne ho 4. Sherwood, il running back di Notre Dame, che secondo me ha delle possibilità di essere impattante sin dal primo giorno. Così come Joseph Paurier, il tight end di UCLA, le cui quotazioni sono scese moltissimo nell'ultimo periodo, tanto che alcune guide, alcuni draft lo danno anche al limite dell'essere selezionato. Terzo, un wide receiver di Syracuse, Alec Lemon, che mi è parso molto, molto interessante. E poi ultimo io metterei un nose tackle, si chiama Juan Antonio Basmiltrau, e secondo me è un prospetto molto molto interessante, ne sentiremo parlare sicuramente.
Grazie Cern, anche Domenico.
Sì, due nomi. Matt Scott, quarterback di Arizona, dato da molti come in ascesa, è stato backup di Foles fino allo scorso anno, quest'anno ha davvero fatto bene, e poi c'è da dire che in una NFL come quella di oggi, che si sta aprendo sempre più alla read option, Scott potrebbe trovare buoni spazi, in quanto è un dual threat quarterback, ha già giocato read option quest'anno ad Arizona, facendo molto bene. Quindi occhio a lui e anche ad un altro prospetto, Marquise Goodwin, wide receiver di Texas, che è stato il più veloce a correre la 40 yard alla combine quest'anno. Anche lui è un quasi folletto, un 5'9 per 180 libbre, molto abile anche nel gioco di ritorno dei calci. Bisognerà dargli comunque una sua dimensione, in quanto potrebbe essere usato alla Randall Cobb o alla Harvin, per fare un paragone un po' più consistente. Sicuramente le qualità non sono quelle dei due sopracitati, ma ha un'ottima velocità di base, mani da rivedere, però potrebbe correre bene in situazioni sia di ritorno che magari se verrà utilizzato come arma a sorpresa in un attacco ben collaudato.
Ok, vai anche te Fede con il nome.
L'ultimo, cioè ne ho uno, è Dallas Thames, lo stateco dei Tennessee, perché ha giocato una buonissima stagione, per un infortunio è caduto dal secondo al quinto, sesto giro. Io terrei d'occhio perché potrebbe essere un giocatore dome, che chiamo proprio te, alla Marcus Cannon, di quelli che per un infortunio dal secondo round scendono al sesto, se non sbaglio fine quinto, e poi ti ritrovi qui che potrebbe essere un titolare. Dome, confermi?
Sì, sicuramente veniva dato ad inizio anno come un ottimo prospetto. Certo, gli infortuni fanno parte del gioco, comunque vedremo chi proverà a spenderci una scelta di terzo giorno a questo punto.
Ok, Ok ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine della puntata. Passiamo ai saluti, a ricordare gli appuntamenti della prossima settimana, dove ovviamente ci sarà sempre Football by Dummies con Angie ed Asa. Io ragazzi comincio a ringraziarvi, grazie Federico.
Niente, è stato un piacere, mi è piaciuto particolarmente soprattutto aver l'opportunità di esprimere in diretta o comunque in podcast il mio mock, quindi grazie mille.
Grazie anche a Domenico.
Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie ad Andre.
Grazie a te Manuel, grazie a tutti voi, che è sempre un piacere far questo podcast insieme, e grazie soprattutto a chi ci ascolta, ci fa queste bellissime domande, mi forza a fare più ricerca, perché è sempre un piacere.
E grazie ovviamente anche ad Andrea Cerna.
Beh, piacere è sempre assolutamente il mio, quindi grazie mille a tutti voi che comunque provate con me ad offrire ogni settimana un prodotto ascoltabile, e ci sentiamo fra 2 settimane.
Allora ragazzi, così concludiamo, io ringrazio voi che ci ascoltate, noi ci risentiamo dopo l'inizio del draft, visto che comincerà il 25 aprile, quindi ci sarà prima del draft come ultima puntata, ripeto ancora, Football by Dummies. Noi siamo su Twitter, su iTunes, insomma, non vi mancano le opzioni per contattarci, anche se volete magari partecipare una volta. E con questo direi che possiamo chiudere questa puntata di First Pick. E ci risentiamo. Buon draft a tutti.
With the first pick in the 2007 NFL Draft, the Oakland Raiders select quarterback Jamarcus Russell, LSU.
Mark Sanchez, quarterback USC.
Aaron Maiden, defensive end, Penn State.
Vernon Golden, defensive end, Ohio State.
Tyson Jackson, defensive end, LSU.
Jason Smith,
Larry English, linebacker, Northern Illinois.
Ted Ginn, wide receiver, Ohio.